Nom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione. Ci troviamo nella parasha di Noach, la seconda parasha della Torah. Ci troviamo anche in un periodo molto particolare. Siamo ancora praticamente sotto le feste.
Tirati più vicino al microfono.
Pur essendo finite le feste, ormai abbiamo anche finito lo Chodesh e ci troviamo in un nuovo mese, nel mese di Cheshvan. Lo Zohar dice che fino al 7 di Cheshvan ancora siamo influenzati e condizionati dal periodo di feste, poiché sappiamo che ogni ebreo doveva tornare a casa sua e l'ebreo che abitava più lontano da Gerusalemme aveva bisogno di 2 settimane per arrivare a casa sua. Per questa ragione, in Israele, pur avendo bisogno delle piogge tantissimo, non potevano chiedere la piogge fino al 7 di Cheshvan, ovvero 15 giorni dalla fine delle feste. Il massimo di un ebreo per arrivare a casa sua, il tragitto più lungo probabilmente per arrivare, diciamo, a Haifa, Tzfat, a Tveria, ci volevano 2 settimane, per cui noi lasciamo aspettare 2 settimane e chiediamo le piogge dal quindicesimo giorno in poi. Lo Zohar dice che fino al 7 di Cheshvan, ovvero questo mercoledì che viene, poco meno di una settimana, noi ancora stiamo viaggiando, stiamo tornando indietro nelle nostre case, siamo ancora legati al periodo delle feste, siamo ancora legati al santuario. E perciò, dice l'Esor, siamo ancora in grado di sfruttare le rivelazioni, i doni che abbiamo ricevuto durante il mese di Tishrei. Vuol dire riflettere come applicare nella nostra vita quotidiana tutti gli insegnamenti e tutte le forze spirituali che abbiamo preso nel mese di Tishrei. Sappiamo che il mese di Tishrei è il settimo mese e in ebraico 7 si dice Sheva, ma Sheva vuol dire anche Savea, sazio. Questo mese era sazio di rivelazioni e ci ha saziato spiritualmente e noi dobbiamo usare questa sazietà per applicarla durante l'anno. Per questa ragione, fino al 7 di Cheshvan, possiamo ancora applicare, ancora sfruttare, ancora collegarci alle feste. Siamo ancora in un periodo molto particolare. E qui approfitto di mettere in luce un insegnamento molto bello che mi piace ricordare. La maggioranza degli ebrei abitavano a Gerusalemme, altri ne abitavano un po' in giro, probabilmente vicino a Gerusalemme, altri ancora abitavano un po' più lontano e pochissimi abitavano lontano, lontano, perché una volta non era così facile arrivare a Gerusalemme e tutti cercavano di vivere abbastanza nelle prossimità. Ebbene, quando gli ebrei che dovevano abitare lontano, avevano bisogno di 2 settimane per arrivare alle loro case, e se poniamo gli ultimi 2 giorni, che ancora mancava forse il 10% o il 5% degli ebrei che erano andati a Gerusalemme per il santuario durante la festa, che ancora dovevano tornare a casa loro, mancava questo 5%. Il 95% è già arrivato a casa, ha già iniziato a lavorare la terra, ha bisogno delle piogge, ma non può chiedere le piogge, perché c'è ancora un 5% di persone che stanno ancora viaggiando e tornando alle loro case. L'ultimo giorno, il 6 di Cheshvan, ormai saranno arrivati a casa loro probabilmente il 98%, mancava poco percentuale, quelli proprio più lontani, più dispersi, ma quelli non erano ancora arrivati a casa loro, e tutto il popolo di Israele, il 98% del popolo di Israele, non poteva ancora chiedere le piogge perché c'era quella piccola percentuale. E qui subito ci si potrebbe chiedere una domanda. È possibile che per un 2% tutta la massa del popolo deve aspettare e non può chiedere una cosa così importante come le piogge? La risposta è sì. Finché un solo viaggiatore che sta tornando a casa dal santuario, lui sta viaggiando e si sentirà in disagio, soffrirà se cadranno le piogge. Solo per lui Tutto il popolo non può chiederle e deve aspettare. Qui vediamo il grande insegnamento di unità, il grande insegnamento di amore, che i bisogni di ogni singolo sono subordinati al fatto che la massa, che il popolo, che cluta a Israele, tutto l'insieme di Israele, non ne segue, non riceve delle conseguenze negative. Per cui prima c'è il bisogno del pubblico e poi c'è il bisogno di un singolo. Per cui il singolo deve essere sempre legato al pubblico. Uno non può chiedere qualcosa ed evitare ed ignorare che vada a scapito di qualcun altro. Per cui in questo periodo, il periodo dalla fine delle feste fino al 7 di Heshvan, siamo ancora in un periodo in cui stiamo viaggiando, stiamo ancora tornando a casa nostra, stiamo ancora cercando la strada di ritorno e trovare come arrivare e riportare a casa quello che abbiamo ricevuto nel santuario. E sappiamo qui che in questi giorni si mette in luce un concetto di unione molto forte. Approfitto di ricordare un'alakha che da questa settimana, dal 7 di Heshvan, in Israele chiederanno le piogge. Noi non chiediamo le piogge perché noi seguiamo Bavele. Bavele era il simbolo dell'ebreo in esilio. Bavele si trovava in pianura. Nella pianura non ci sono problemi di acque, mentre Israele, che si trova abbastanza in collina, ha bisogno di tante acque perché le acque vanno giù, non si trattengono sulle montagne, così dice il Talmud. Per questa ragione in Israele iniziano a chiedere le piogge subito dopo, appena è possibile, ovvero dal momento in cui l'ultimo ebreo è tornato a casa, come abbiamo appena detto. A Babele chiederanno le piogge dal 60° giorno della stagione di Tishrei, ovvero il 4 dicembre, ogni anno 4 o 5 dicembre, a seconda se l'anno è bisestile o no. Ovviamente l'anno bisestile non ebraico, ma l'anno bisestile solare. Ecco, qui potremmo dire che l'insegnamento di questo fatto è legato al fatto che noi siamo tutti quanti sulla stessa barca e quando uno fa un buco nella barca, la barca affonda, indifferentemente se il posto dove uno buca è il suo posto che ha comprato, perché siamo tutti uniti. Allora, stavamo dicendo una halakha al volo, che se per caso uno va in Israele dopo il 7 di Heshvan, lui dovrebbe chiedere le piogge, perché in Israele stanno già chiedendo le piogge, ma noi fuori da Israele noi non le chiediamo le piogge, e se uno per sbaglio chiede le piogge fino al 4 dicembre, perché noi diciamo solo Masheva Ruach Umore da Geshem, ma le piogge noi non le chiediamo. Ebbene, noi, se per caso uno chiede le piogge, non solo le ricorda le piogge, ma le chiede proprio, lui deve ripetere l'Amidah. Allora dicevamo in Halakha che se uno che abita fuori da Israele parte in Israele dal 7 di Heshvan, lui dovrà chiedere le piogge perché lì in Israele non hanno bisogno. Quando lui tornerà a casa sua smetterà di chiederle perché lui dove abita non hanno bisogno delle piogge. Invece c'è un famoso Chida che dice in Birkei Yosef che se un israeliano dopo il 7 di Heshvan parte fuori da Israele per ragioni di lavoro, in quel periodo che lui si trova fuori da Israele, nonostante che in quel posto non chiedono le piogge, lui deve chiedere perché lui, la sua famiglia, i suoi compaesani vivono in Israele e lui prega per Israele principalmente, per cui lui dovrà chiedere le piogge anche dopo il 7 di Heshvan, anche quando lui si troverà fuori da Israele. Dopo questa piccola parentesi, torniamo a parlare della parasha di Noach. La parasha inizia dicendo così: Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach era un uomo santo, integro nella sua generazione. Rashi spiega cosa vuol dire nella sua generazione. Allora ci sono famosi due commenti di Rashi. O nella sua generazione vuol dire che perfino nella sua generazione era un grande personaggio, un grande tzaddik, vuol dire che era un grande pregio che anche in una generazione di peccatori Noach è riuscito a non assimilarsi. Ma un'altra spiegazione dice Rashi Legnai negativa, che nella sua generazione era un tzaddik, ma se lui fosse stato nella generazione di Avraham Avinu non sarebbe stato nessuno, perché davanti ai suoi diciamo, contemporanei lui poteva essere considerato qualcuno, ma non davanti a Avraham Avinu. E questo famoso commento lo sappiamo in tanti, perché Rashi lo dice subito all'inizio. Ma qua ci si pone una domanda incredibile che i commentatori chiedono. È vero? Se è vero questo, sappiamo che la Torah non parla male neanche di un animale. La Torah rispetta ogni creatura e diversi cenni talmudici ce lo fanno capire. Ad esempio, c'è scritto che se una persona ha un rapporto vietato con un animale, viene uccisa la persona e viene uccisa anche l'animale con la quale ha commesso il peccato. E chiede il Talmud, va bene la persona che ha avuto una relazione con questo animale che vi deve essere uccisa perché è vietato assolutamente, ma l'animale cosa ha fatto? Risponde il Talmud, se noi manterremo in vita l'animale, cosa diranno le persone? Ah, ecco l'animale a causa del quale Tizio Caio è stato ucciso. E per non umiliare quella persona lì, allora cosa ha detto la Torah? Non lasciamo in vita l'animale, lo uccidiamo insieme a lui, così nessuno dirà, ah, ecco quell'animale causato di quell'altro morire. A questo punto, se di una persona che ha peccato con un animale, cioè una persona così bassa di livello spirituale, la Torah, a pena di lui, ed evita di lasciare in vita l'animale, per questo, a maggior ragione, a proposito di Noach, l'uomo che ha salvato l'unità, l'uomo che si è trovato in un'arca per un anno intera, chiusa senza aria, con tutta la pattumiera, tutto il cibo e tutti gli animali. Provate ad andare in uno zoo al chiuso per stare un'ora. Uno scoppia, figuriamoci, non solo uno zoo, tutti gli animali, non un'ora, ma non un giorno, non una settimana, non un mese, ma un anno intero. E la cosa più bella, tutti gli escrementi si trovavano nella stessa barca. Certo, avevano creato c'era un piano per spazzatura, ma comunque non c'era una finestra che aleggiava, tutto era chiuso in una scatola chiusa. Per cui, poveretto Noah, salva l'umanità, si chiude in una barca con tutti gli animali, soffre tutte le conseguenze e viene la Torah. Bedorotav, nella sua generazione era un tzaddik, ma fosse stato nella generazione di Abraham, non sarebbe stato nessuno. Come la mettiamo? Com'è possibile che la Torah ha pietà di una persona, di un peccatore, non ha pietà di Noach? Qui dobbiamo dire la seconda risposta. Un insegnamento molto grande di etica. L'uomo deve sempre ricordare che lui deve amare il prossimo, amare tutte le creature di Dio e avvicinarle alla Torah. Quando uno fa questo merita proprio una ricompensa. Avraham Avinu e i suoi alunni hanno avuto il merito di dedicarsi per il pubblico e avvicinare le persone alla Torah. Noach invece viene chiamato il tzaddik con la pelliccia, perché quando fa freddo o uno riscalda l'ambiente, come ha fatto Avraham, o uno si mette la pelliccia e pensa solo a se stesso. Noach è tzaddik con la pelliccia. Noach si è chiuso nella sua casa e si è dedicato a Dio e non si è preoccupato della sua generazione, non si è preoccupato di andare a svegliare le persone, di ammonirle, di riportarle indietro. No, ha detto io sono qua. Hashem addirittura ha detto a Noach di costruire l'arca in 120 anni. Per 120 anni le persone passavano da Noach, vedevano l'arca. Vuol dire che ogni giorno per me ne metteva un chiodo, forse. E tutti dicevano, ah, cosa succede? Cosa stai facendo? Cioè, sto costruendo l'arca. Perché l'arca? Perché il mondo sapeva essere distrutto. Ah, ma è vero? Certo che è vero, se no mica sono uno scemo qui a costruire un'arca per niente. E così per 120 anni le persone hanno visto questa arca costruirsi. E E comunque le persone non si sono pentite perché Noach si limitava a spiegare cosa lui stava facendo. Non ha mai cercato di coinvolgere gli altri. Non ha mai cercato di darsi da fare per il pubblico. È rimasto nella sua piccola e ha costruito la sua arca piano piano. Fino al punto che dice il Talmud che l'arca si chiama, la pioggia, il diluvio di no, del periodo di Noach si chiama il diluvio di Noach. Come se fosse stato causato da lui addirittura, perché uno che non prega per la sua generazione è come se lui avesse causato i peccati della sua generazione. C'è una grande responsabilità, in poche parole. Siccome Noach non ha pregato per salvare la sua generazione, e allora sappiamo che le acque vengono chiamate le acque di Noach, cosa succede? Questa colpa di Noach, così grave, ci fa capire quanto è grave per un personaggio importante come Noach non dedicarsi alla sua generazione ma chiudersi nella sua vita e non aprirsi verso il pubblico, fino al punto che la Torah ci dice che Noach era un tzaddik ma nella sua generazione, ma non nella generazione di Avraham Avinu. Poiché il suo errore è così grave, è talmente sbagliato chiudersi nel proprio piccolo, nel proprio essere, fino al punto che la Torah cambia la sua natura di non parlare mai male di nessuno, va a parlare male di un grande personaggio come Noah, che ha dedicato la sua vita per il prossimo, e cioè ha salvato l'umanità, però non si è, diciamo, sbattuto più di tanto, ed è per questo che la Torah ci mette in risalto parlandoci in un certo modo non molto positivamente di Noach, anzi parlandoci male. Qui impariamo l'importanza che uno deve dedicarsi al pubblico, che la Torah ha parlato male solo di Noach, solo perché non si è dedicato per il pubblico. E sappiamo che il Rebbe di Lubavitch ci ha sempre insegnato che un ebreo non deve dormire sugli allori, non deve pensare solo al proprio studio, alle proprie mitzvot, e bisogna sempre pensare al prossimo, come Avraham Avinu avvicinava tutti. Ebrei, non ebrei, ognuno che poteva portarlo al monoteismo, Abraham era disposto a fare questo e a trascurare qualsiasi cosa sua personale. Nella parasha si racconta che questa arca aveva delle misure particolari e in questa arca c'era anche una cosa molto strana, c'era un Zohar. Cos'è questo Zohar? Vediamo due opinioni in Rashi. Un'opinione dice che Zohar vuol dire finestra e un'opinione dice che Zohar era un brillante potentissimo. Questo brillante dava così tanta luce che sembrava una finestra. Praticamente Noach aveva preso questo brillante, l'aveva appeso e quella era l'unica fonte di luce della Teva. Allora, o che c'era una finestra o che c'era questo brillante. Se noi riflettiamo un attimo, cosa sono questi due commenti? Cosa cambia se è una finestra, un brillante? La spiegazione è molto importante. Sappiamo che uno che ha peccato non merita di vedere la morte dei suoi contemporanei che muoiono per lo stesso peccato che lui ha fatto. Ad esempio, Lot, quando doveva scappare dalla città di Sdom, che lui meritava di essere salvato per mezzo di Avraham Avinu, meritava perché lui aveva alcuni meriti, ma non tanti quanti Avraham Avinu, no, per cui lui è stato salvato dalla città di Sdom, pur non essendo un grandissimo tzaddik, Hashem l'ha risparmiato. Però lui non aveva il diritto di guardare la città quando veniva distrutta, perché uno che si gira e guarda la città distrutta è come se stesse dicendo: ah, io sono a posto. Loro vengono uccisi, ma io sono a posto. Ma la verità è che uno non deve mai pensare, se uno non è a posto 100%, non ha il diritto di vedere gli altri morire e dire io sono a posto. Deve andarsene via e non guardare gli altri quando vengono puniti. Allora, se diremo che Noah ha meritato di essere salvato e lui è diverso dalla sua generazione, allora lui aveva il diritto di vedere gli altri morire, per cui aveva il diritto di vedere il diluvio cadere, per cui aveva fatto una finestra. Se noi diremo che invece Noach non ha grandi meriti, secondo la seconda spiegazione che mi ha dato prima delle Dorotav, che lui Dorotav vuol dire che nella sua generazione era un tzaddik, ma non nella generazione di Avraham Avinu, Allora, la seconda spiegazione di Dorotav ci dovrà costringere di commentare la parola Zohar non come finestra, ma come una pietra preziosa. Interessante da notare che le prime due opinioni seguono l'ordine delle seconde due opinioni. Prima c'è scritto le Dorotav in senso positivo e poi le Dorotav in senso negativo. Poi vediamo che nello stesso ordine, prima c'è Zohar, che vuol dire finestra, che segue la prima commento, la prima opinione che diceva prima le Dorotav, che era una persona per bene di Dorotav, perfino nella sua generazione era un grande tzaddik. Il secondo commento di Finestra seguirà il secondo commento di Dorotav, che lui nella sua generazione era un tzaddik, ma non nella generazione di Avraham Avinu. Questo potrebbe collegarsi anche con un altro punto. Quando verrà la futura redenzione? Speriamo presto, nei nostri giorni. Allora, sappiamo che la rivelazione, la redenzione potrà essere o sotto forma di Achishena, o sotto forma di Beita. Cosa vuol dire? Vuol dire che la redenzione può arrivare o nel suo momento, cioè nel momento proprio massimo, che dopo di quello non poteva venire, per cui Dio ha stabilito un limite massimo, allora quello si chiama Beita, che arriverà la redenzione, ma non perché ne abbia meritato, ma perché è arrivato in quel momento che doveva arrivare. Oppure la redenzione può arrivare in un momento di Achishena. Cosa vuol dire Achishena? Vuol dire che la redenzione non viene proprio nel momento massimo che doveva venire, ma viene anticipata. La differenza è che se noi saremo meritevoli, la redenzione verrà sotto forma di Achishena. Se noi non saremo meritevoli, verrà nel momento che doveva arrivare massimo, che oltre quello non poteva essere superato. C'è scritto, ad esempio, un concetto parallelo a questo. Da una parte è scritto che il Messia verrà cavalcando un asino. Dall'altra c'è scritto che verrà su delle nuvole. E si chiedono ai commentatori come è possibile, sarà l'asino o saranno le nuvole? Risponde al Talmud, dipende. Se il Messia verrà in una forma meritevole, Achishena, verrà su delle nuvole. Se invece verrà in una generazione in cui non sarà meritevole, ma perché doveva venire, allora sotto forma di Beita, allora verrà su un asino. Perché un asino non è un qualcosa di grande pregio come una nuvola, paragonandola a una nuvola. E secondo questi due concetti potremmo collegarci ai due concetti precedenti, che se la redenzione verrà sotto forma di beità, che noi non saremo meritevoli, allora noi non avremo il merito di vedere i nostri nemici morire e puniti, perché noi non saremmo stati così meritevoli da meritare la redenzione, ma la redenzione sarà arrivata perché doveva arrivare. Ma se la redenzione arriverà sotto forma di Achishena, allora noi non saremo più come Lot, che doveva scappare dalla città di Sdom, ma lui non meritava di essere salvato. Noi in quel momento potremo guardare la redenzione e potremo vedere i nostri nemici puniti e potremo goderci la punizione dei nostri nemici, perché noi avremmo meritato la redenzione in maniera totale. Questo punto vorrei passare a un altro argomento, a un altro verso, capitolo 9, verso 27, che dice così: Yaft Elohim Leyefet veYishkon be'aholet Shem. Sappiamo, Noach aveva tre figli, Echem, Etram e Yafet. Yafet, allora, Ham aveva fatto quel che ha fatto, ha provato a castrare il padre, perché lui non voleva che il padre avesse altri figli, perché non succedessero altri guai, ed è stato maledetto, e Ham è stato maledetto. Si dice che l'Africa è popolata dai discendenti di Ham. Poi c'è Yafet simboleggia il mondo occidentale. Yefet simboleggia la bellezza. Yefet viene dalla parola yafé, bello, estetico, elegante. E poi c'è Shem. Shem è quello che studia la Torah, la spirituale, è quello dalla quale discenderà dopo Avraham Avinu. Quello è Shem. Dice il verso: Yaft Elohim le Yefet? Sì, è vero, tu Yefet, sei bello, sei elegante, ti presenti bene, però Veishkon Baol Hashem. Hashem si rivelerà nelle tende di Shem. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Hashem non si è rivelato nei grandi bei palazzi che ha costruito Yefe, tutti sappiamo, Koresh ha costruito dei palazzi enormi, dei luoghi di culto bellissimi, niente. Dove si è rivelato Hashem? Nella casa che ha costruito Shlomo HaMelech, che è discendente di Shem. Allora, Yefet simboleggia la ricchezza, la prosperità, la bellezza, tutti questi luoghi di culto bellissimi, tutto quanto. Però Hashem dove si trova, dice la Torah? Hashem si trova nelle tende di Shem. Quello che conta non è la bellezza esterna, non è l'aspetto superficiale delle cose, perché se poi una sinagoga o un luogo di culto o una chiesa o una moschea rimangono vuote, non ha valore. Quello che conta è che siano piene, che siano presenti le persone. Ci sono molte sinagoghe piene che non c'è neanche spazio. Non sono così belle materialmente, però sono molto belle, sono molto piene. E questo dice la Torah. Yaft Elohim le Yefet, sì tu Yefet, ah, un bel, molto bello aspetto, però Vishkon Baal Hashem, quello che conta è dove Hashem si rivela, dove vengono le persone, dove c'è la parola di Hashem, lì nelle tende di Hashem. Ti racconto a proposito di una persona molto ricca. Sua figlia doveva sposarsi. E non riusciva a trovarci un marito. Tra l'altro questa figlia purtroppo non era così bella fisicamente. Addirittura aveva gli occhi che erano un po' slozzi, dice in ebraico, che erano stravici. Bene. Nessuno voleva proporre un ragazzo, nessuno voleva sposare questa ragazza, poveretta. Fino a un certo punto ha detto il ricco, prendo qua un Talmid Chacham, uno studioso della Torah, semplice, umile, sicuramente lui non guarderà molto la bellezza di mia figlia, accetterà di sposarla. È venuto questo Hatan, questo futuro sposo, un gran Talmid Chacham, ha accettato di sposare la figlia. E ha detto, senti, guarda, io sposo tua figlia, però io non ho molti mezzi economici, per cui sai, se io voglio sposare tua figlia, tu almeno ti chiedo almeno di darci una casa per vivere, poi io porterò avanti la casa e manterrò la famiglia, però dacci almeno una spinta iniziale. Questo qua compra, vende una casa, trova una casa, e, con tanta fatica, e era contento che finalmente riuscisse a sistemare sua figlia. Sono passati un po' di anni. La seconda figlia, che era molto bella, figlia di una persona molto benestante, voleva sposarsi. Il padre sicuramente ha detto, questa volta mica la rifilo un semplice studioso di Torah, adesso trovo un bel insegnante, professore, universitario. E così ha iniziato a cercare, gli hanno proposto un professore molto giovane, in gamba, intelligente, il padre era molto felice, ah, come sono contento, professore. Ah, professore, mi farà molto piacere che tu sposerai mia figlia. Eccetera eccetera, e questo qua dice, bene, io ho le mie condizioni, se vuoi che sposo tua figlia ho bisogno di una stanza, una cama, una casa molto grande, spaziosa, 8 stanze. Ma 8 stanze cosa te ne fai, gli dice lo suocero, ho bisogno delle stanze per i miei studi, per le mie ricerche, eccetera eccetera, e una per ogni bambino, non posso mica sbattere tutti i bambini nella stessa stanza, ta, 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 ta. Questo qua tutti i suoi risparmi li concentra, impresta, fa ta, ta, e compra la casa, dice, una condizione, ti compro la casa. Mi lasci una stanza in questa casa per me, che io posso venire a stare da voi. Ma certo, ma quando vuoi sei welcome, prego, prego. E così questo si sposa con la figlia, gli dà la casa, gli dà la sua stanza, arriva nella sua stanza, il genero inizia a far vedere chi è veramente una persona cattiva, una persona crudele. Inizia a dirgli cosa fai qua, cosa fai qui, lasciaci qua, non intrometterti qui. E così inizia a criticare, a criticare. E questo personale che aveva messo ormai tutti i suoi risparmi, tu non ha più niente per fare questo matrimonio e comprare questa casa, si trova all'improvviso nudo, senza neanche un punto di riferimento, con una figlia che l'ha quasi abbandonato perché il marito è contro il padre e non sa cosa fare. E lui, a furia di prendere insulti, a furia di essere insultato, a un certo punto, cosa fa? Lascia la casa della figlia più giovane e si reca, va dall'altra figlia, la più grande, quella che non era così bella, che era con gli occhi strabici, però aveva sposato una persona per bene. Appena arriva da quello lì, questo gli va incontro, lo abbraccia, come stai? Benvenuto, come mai? Che onore! Questo ricco non riesce a crederci, vedi la figlia con tanti bambini, 12 bambini che sono intorno a lei, tutti quanti con i vestiti consumati. E lui pensa nel suo cuore, oh, come ho potuto fare una cosa così al mio genero amato, di lasciarlo senza niente? Io sono stato così tirchio con loro e poi subito si ricorda, come posso fare adesso? Non posso più fare niente. Ho dato tutti i miei soldi per fare costruire l'altra casa all'altra figlia. E così, mentre lui vede la figlia, vede tutti i nipoti che vengono vicino a lui, nonno, giocano con nonno, parlano, chiacchierano tutti quanti. E così gli dice il nonno al genero: senti, guarda, sono venuto a vivere con voi qualche un po' di tempo perché io non voglio stare da solo e l'altra figlia non viene, non mi dà retta, non mi vuole in casa. Vorrei chiedervi se potete per caso ospitarmi. Il genero dice: ma certo, che domande. Sei il nostro ospite sempre se vivi qua in casa con noi e lo ospita, gli dà, eccetera, eccetera. Arriva il giorno in cui il nostro amico per lasciare questo mondo, ormai vecchio e debole, e davanti ai suoi occhi iniziano a passare tutte le vicissitudini della sua vita, e a un certo punto si ricorda la storia del suo genero che l'ha scacciato via praticamente, e gli viene in mente il verso che abbiamo citato prima, dice: adesso ho capito, Yaft Elohim le Yefet, sì, tu Yefet sarai molto bello, sarai molto estetico, però, Vaishkon Boleshem, sappi che la presenza di Hashem si trova in Oleshem, dovunque dove si studia la Torah. Poiché il primo professore era bravo, intelligente, in gamba, estetico, e l'ha scacciato via. Il secondo era umile, semplice, e l'ha mantenuto lì. E così, questo qui, quando ha lasciato questo mondo, non si è dimenticato di chi l'ha aiutato. E ha protetto la seconda figlia, chiedendo di che una gran parte della sua eredità, perché quello che conta nella vita non è la bellezza fisica, la bellezza esteriore, la superficialità, ma quello che conta è l'interiorità, i valori etici che ognuno di noi ha. Troviamo nella parasha che Hashem dice a Noach: guarda Noach, ho deciso che tu sarai quello che salverà l'umanità. Vai nell'arca. Ki otcha ra'iti tzaddik lefanai b'dor hazeh, dice il verso. Ho visto in te che tu sei tzaddik davanti a me, in questa generazione. Le parole in questa generazione sembrerebbero superflue. Tu sei tzaddik davanti a me, ovviamente in questa generazione. Non è una cosa, è qua generazione di 200 anni dopo. Che senso ha? Cos'è questo b'dor hazeh, chiedono, come dice lo Zohar, chiede la Kabbalah. Rispondere lo Zohar Badur Hazeh ha un significato molto importante. Hazeh, valore numerico 17. Hei è 5, Zain è 7, Hei è 5, 17. Da Noach fino a Moshe Rabbeinu c'erano 17 generazioni. Ebbene, dice Hashem a Noach, io ti salvo non perché tu meriti, perché tu sei un tzaddik della pelliccia. Non hai pensato alla tua generazione, non hai riscaldato l'ambiente, hai solo pensato di riscaldare te stesso. Però io ti salvo perché tu sei un tzaddik davanti a me. Bador Hazen è la generazione 17. Infatti, nella 17ª generazione, Moshe Rabbeinu, che sappiamo che c'erano esattamente 17 generazioni da Noach a Moshe Rabbeinu salva e rettifica l'errore che ha fatto Noach. Mentre Noach non si è dedicato per il pubblico, Moshe Rabbeinu dice a Hashem: o tu perdonerai il loro peccato, o cancellerai il mio nome dal tuo Torah. Mechen inami sifrecha, dice Moshe Rabbeinu. Noach è l'apice della persona che pensa a se stesso, che si chiude. Avram è l'apice dall'altra parte, è il massimo. Ebbene, quando Moshe Rabbeinu dice una parola fortissima, in quel momento tutto viene aggiustato. Dice Hashem, Meheni, cancellami, per favore della tua Torah, Meheni. Meheni vuol dire, le stesse lettere di Meheni sono le lettere di Mei Noach, le acque di Noach. Allora, Noach sbaglia e porta le acque al mondo, anche se non lui le ha portate, ma non avendo rimproverato la sua generazione come se lui le avesse portate. Moshe Rabbeinu è quello che rettifica l'errore di Noach, perché Moshe Rabbeinu è la stessa anima di Noach, la 17ª generazione che viene a rettificare, quando lui dice le parole Meheni, ovvero Me Noach, in quel momento viene rettificato il peccato di Noach. E qui impariamo una cosa molto importante. Qua vediamo il parallelismo tra Noach e Moshe Rabbeinu. Noach doveva mettere il catrame sull'arca per renderlo impermeabile, sia da dentro che da fuori. Dice il Pasuk. Nella cesta dove Moshe Rabbeinu è stato salvato, sempre vediamo il concetto di cesta, sull'acqua che Moshe venne salvato. Poi il nome di Moshe vuol dire Mishitiu, l'ho tirato fuori dall'acqua. Ebbene, nella cesta di Moshe Rabbeinu il catrame si trova sull'esterno, ma non dalla parte interna. Dice il Rashi, perché in modo che era che il Tzaddik, come Moshe Rabbeinu, non sentirà l'odore del catrame, hanno messo il catrame solo fuori. Ma nel caso di Noach, non solo che loro possono sentire i due odori, ma loro devono soffrire, perché tutto il mondo sta soffrendo, e quando il mondo soffre, una persona deve soffrire insieme al mondo. Ebbene, loro avranno il catrame da dentro e da fuori, perché loro sono colpevoli. Perché loro hanno sbagliato col fatto che loro non hanno rimproverato la propria generazione, e per questa ragione Noach sarà punito e dovrà avere il catrame dentro e fuori, e dovrà essere ratificato da Moshe Rabbeinu nella 17ª generazione, quando Moshe Rabbeinu dirà Meheni, che sono le lettere di Menoach. Questo è un concetto cabalistico legato a questa parasha, legato all'anima di Noah che viene ratificata da Moshe Rabbeinu. Qui il tempo si fa avanti e sono già le 11. Cari amici, anche se tardi, facciamo ancora un paio di approfondimenti, perché sono le parashot queste, la storia dell'umanità c'è qua dietro. Troviamo che alla fine del diluvio Hashem fa un patto con Noè, che dice: io non porterò più il diluvio sulla terra, basta, questa è l'ultima volta. Quando l'uomo peccherà un'altra volta, io non lo distruggerò. Io farò in modo che l'uomo rimarrà per sempre e non lo punirò più in questa maniera. Il patto che faccio con l'uomo sarà l'arcobaleno. Se per caso succederà ancora una volta che l'uomo meriterà di essere ucciso, io porterò un arcobaleno sul mondo per dimostrare la mia rabbia contro l'uomo, ma non lo distruggerò. Ecco perché quando noi vediamo un arcobaleno facciamo una berachà. La berachà è Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Zucher Abrit, che ricorda il patto, Neeman Bevirto, sei fedele col tuo patto, Vekayambe Mamaro, e mantiene la tua parola di non distruggere il mondo. Quando vediamo l'arcobaleno ricordiamoci sempre che noi non dobbiamo essere felici, ah che bello l'arcobaleno, no. Bisogna guardarlo con molta tristezza e ringraziare Hashem che ci ha salvato, ci ha risparmiato questa volta. Non a caso l'arcobaleno è un effetto quasi consecutivo a una pioggia, e quando i raggi del sole riflettono sull'umidità che si trova nel mondo dopo una pioggia, per cui c'è molta umidità, ecco che questo effetto di arcobaleno lo si nota, è un effetto abbastanza fisico, naturale, di sole e umidità. Non a caso il sole che viene dopo l'umidità è esattamente il patto che Dio ha fatto con Noach, che lui non distruggerà mai il mondo completamente, ma riporterà il sole anche dopo che c'è stata una pioggia molto forte, che quella pioggia forse non doveva smettere, ma doveva continuare fino a che avrebbe allagato il mondo intero, ma Dio ci risparmia perché Dio è buono e non vuole uccidere l'uomo. È strano da notare come prima del diluvio dice Dio, poiché l'uomo è cattivo di natura, lo distruggerò. E poi dice esattamente la stessa cosa, ma al contrario, siccome l'uomo è cattivo di natura, non lo distruggerò più e farò un patto con lui eterno di non distruzione. Farò l'arcobaleno. Chiedo la Chassidut, ma com'è possibile? La stessa logica può sfociare in due conseguenze, in due conclusioni opposte tra di loro? Risponde la Chassidut, sì, è possibile. Quello che conta non è la logica. La logica è come un burattino nelle nostre mani, quello che conta è il nostro volere. E dobbiamo ricordarci che è tutto relativo, come diceva Einstein. Tutto dipende da quello che noi vogliamo, possiamo dire. Se noi vogliamo una certa cosa, la logica funzionerà in quella maniera. Dio vuole distruggere il mondo e allora la logica dirà che che l'uomo, essendo cattivo, va distrutto. Ma quando Noach viene fuori dalla Teva e fa i sacrifici per Hashem, e Hashem vaiyarach et reach hanechoch, dice il verso che Dio ha sentito il profumo e il piacere che c'è nell'uomo, che l'uomo può fare delle cose bellissime che neanche gli angeli non possono fare, allora la volontà di Dio cambia e in quel momento la logica verrà manipolata in senso esattamente opposto. Uno può dire, ah, la logica mi dice che devo fumare perché così mi tranquillizzo e starò benissimo e sarò molto più efficiente. La stessa logica potrebbe dire esattamente il contrario, che se uno fuma si rovina la salute, i polmoni, eccetera, eccetera. Cos'è quello che conta? Se io voglio fumare, troverò la logica che mi dirà che fumare va bene, che mi farà solo bene e devo fumare. E invece quando il mio volere mi farà capire, la mia volontà sarà di essere una persona sana e di non rovinarmi la salute. Come dice la Torah, Shmartem la nafshetechem, secondo molte opinioni è vietato fumare, secondo l'Halakha. E allora, in quel momento, la logica mi farà riflettere nel senso giusto e non secondo le mie comodità. Qualche settimana ho visto un grande rabbino importante che fumava, e gli ho chiesto, ma scusami, ma se bisogna curare, ormai è appurato, una volta magari. Non si sapeva che il fumo uccide, la gente muore, che il tumore ai polmoni, tutto quanto. Ma oggi che si sa che fa proprio male il fumo e la Torah dice che noi dobbiamo cercare di salvaguardare la nostra salute, com'è possibile che alachicamente ci sono rabbini che fumano? Mi dice la domanda, è una domanda molto buona, che non c'è una buona risposta. Però mi dice una volta era così e è rimasta un po' questa tradizione sbagliata che bisognerebbe cambiarla, che forse dovrebbe venire fuori dei rabbini evitare di fumare, però ovviamente molti rabbini fumano perché nessuno ha il coraggio di farlo, e poi forse un po' perché il Baal Shem Tov fumava, sicuramente non fumava le Philip Morris di oggi, per cui un po' la tradizione dai grandi maestri di una volta per elevarsi spiritualmente, allora usavano un po' il tabacco per andare così un po' a staccarsi dalla materia e meditare. Comunque, sicuramente quello che conta è la volontà e ognuno di noi deve cercare la volontà giusta per andare nella direzione giusta e non dire la logica mi dice così, allora sono giusto perché la logica no, la logica non vuol dire niente, la logica è molto relativa. Cerchiamo nella nostra vita di trovare l'esempio di Avraham Avinu, di pensare al nostro prossimo e cerchiamo di vedere sempre avere la volontà giusta e di far funzionare la nostra logica in funzione della nostra volontà e speriamo di prendere l'esempio di Noach, di non essere tzaddikim nella pelliccia, di non pensare solo a noi stessi, ma cercare di pensare a tutti quanti, all'umanità e come dicevamo prima, fin quando un solo ebreo stava ancora viaggiando, non era tornato a casa sua, non era ancora felice, nessuno aveva il diritto di chiedere l'acqua e di essere contento e felice a scapito di una sola persona. Bene, cari amici, si è fatto veramente tardi, purtroppo oggi ci sono stati problemi molto tecnici. Vi auguro un buon fine settimana, una buona Shabbat Shalom e vi do appuntamento prossima settimana su Paltalk. distance learning, ma forse non la solita stanza virtuale, ma forse solo la stanza di Mamash che abbiamo appena creato oggi. Faremo delle prove in settimana e magari manderemo con un'email. Però provate una delle due stanze. Shalom a tutti e buona serata e be'atzlacha.